si presentava come un signore di mezza età, scottato dall'esito infausto di un paio di matrimoni. Ammetteva di avere strappato da tempo la corda delle emozioni per coltivare un cinico disincanto nei confronti della possibilità di costruire legami fondati sulla passione. Si era trasformato in un escursionista sentimentale, specialista nell'arte del corteggiamento inconcludente che appagava la vanità senza compromettere più di tanto l'umore. Finché un giorno i suoi bisogni avevano prevalso persino sulle sue paure e si erano materializzati in Anna, una quarantenne dai modi frizzanti, che con un sorriso ben assestato e una voce da angelo jazz era riuscita a mandargli in frantumi tutte le certezze. 72 ore dopo, Anna aveva ricevuto il responso di un esame medico di routine e quell'amore appena decollato era stato sottoposto a un tremendo vuoto d'aria. Eugenio mi confessava il suo terrore di perderla. Se si fosse spenta a causa della malattia, ma anche se fosse guarita e il loro legame, costretto fin da subito a crescere nell'emergenza, non fosse stato capace di adattarsi alla normalità. Di una cosa, però, sembrava assolutamente sicuro. Ho capito che rifiutarsi di amare per paura di soffrire è come rifiutarsi di vivere per paura di morire. Mi accinsi a rispondergli con il timore di sfornare il campionario di banalità consolatorie che si sfornano in questi casi, ma a mano che le parole, banali e consolatorie, mi uscivano dalle dita, sentivo che le parti si erano invertite. Era stato Eugenio ad avere inconsapevolmente risposto alla lettera che da anni non avevo il coraggio di scrivermi e che consisteva, come già da ragazzo, in una serie di perché. Se l'essere amati è la condizione della felicità, perché, pur essendo amato, non sono felice? Perché continuo a sentirmi sperduto, impotente e perennemente bisognoso di distrarmi da qualcosa che mi fa paura, ma che non so definire? Perché ho smesso di chiedermi se la vita abbia un senso e se io faccia parte di un piano? Perché non riesco più a sognare in grande, a credere nell'impossibile, a immaginare un mondo migliore? Perché sto tradendo la missione di ogni essere umano che, diceva George Bernard Shaw, consiste nell'essere una forza della natura e non un grumo agitato di guai e di rancori che recrimina perché l'universo non si dedica a renderlo felice? Spensi il computer. Rimasi a lungo immobile con gli occhi socchiusi, come se avessi avuto paura di aver visto troppo. Poi, rivolto a me stesso, bofonchiai: ma non è che stai sbagliando tutto. Ci sono tre tipi di stanchezza. Quella del corpo è guaribile con una bella dormita. La stanchezza della mente si può curare con la meditazione e l'attività fisica, che aiutano a sganciarci dalla sua presa. Ma ne esiste anche una terza: la stanchezza dell'anima. E per quella conoscevo soltanto un rimedio. Tutti abbiamo un'autobiografia parallela. Sono i libri che ci hanno insegnato la vita, arrivandoci addosso al momento giusto. I greci lo chiamavano Kairos. I miei libri curativi li ho radunati in un angolo del salotto che ho battezzato Farmacia per l'anima. Aprono la fila i primi che ho imparato a leggere da solo, senza più la voce di mia madre a guidarmi. La collina dei conigli, Marco Valdo, la famosa invasione degli orsi in Sicilia. Riconoscerli è facile. Hanno gli angoli della copertina smussati e i rivestimenti di plastica trasparente su cui è rimasta l'ombra di un pezzo di scotch. Basta guardarli perché dentro mi si scateni una tempesta dolce. Nello scaffale accanto ho posteggiato quelli come il giovane Holden, dai quali a 16 anni non mi separavo neanche per dormire e che adesso mi sembravano sopravvalutati. E altri come i romanzi di Jack London, che al contrario mi hanno conquistato in ritardo, con la passione profonda degli amori maturi. Quasi tutti sono schedati in base alle patologie da curare. In alcuni casi si tratta di medicinali omeopatici, piccole dosi del male che si intende combattere diluite poeticamente. Umiliazione e dolore esistenziale, Leopardi. Presunzione e dolore narcisistico, il grande Gatsby. Ma per lo più si tratta di antibiotici e antinfiammatori. Tristezza, certe pagine di Dickens e di Woodhouse, i racconti di Gogol e i primi due libri di Fantozzi. Confusione e dubbio, un capitolo di qualsiasi romanzo di Tolstoi. Assenza di entusiasmo, Madame Bovary. Sfiducia nel mondo e in me stesso, le favole di Andersen, le avventure di Pinocchio, la saga di Harry Potter. E naturalmente i Vangeli, compreso il quinto attribuito a Tommaso,